Vite premio, vite mus omnere nostrum.
Ringraziamo Don Massimo Grilli per la disponibilità, perché pur con tutti i suoi molti impegni si è reso disponibile a stare con noi in questi giorni. E avete visto già nel programma che è l'intervista, professore alla Gregoriana di Sacra Scrittura, e ha scritto molti libri, è il più grande esperto del Vangelo di Matteo, li ha quasi tutti scritti con le Leoniane, non con la San Paolo, ma lo perdoniamo. E il resto ce lo dirà poi questa sera quando li presenteremo a tutti. Aggiungo solo, così se lo ricordo bene, che è un predicatore. Non farà conferenze bibliche, ma una predicazione sapienziale, pratica. Ecco, lo sottolineo così ne viene maggiormente conto. A te la parola, grazie.
Bene, ringrazio voi e ringrazio Don Emilio che mi ha dato l'opportunità di stare insieme a voi questa settimana. Mi incontro sempre con volentieri con i sacerdoti, non solo perché sono un sacerdote fin dal 1972 e quindi ho vissuto anche l'esperienza della parrocchia, prima come viceparroco, poi come parroco, poi per circostanze impensabili sono capitato al biblico come sempre desideravo, pur avendo sempre la resistenza del mio vescovo di allora, però la provvidenza poi dispone in tante maniere le nostre vite, lo sappiamo. Dunque, lo faccio volentieri perché vi sento fratelli nella fatica. È vero che io ormai sono professore, è vero, ma emerito alla Gregoriana, anche se insegno ancora per qualche anno. Vedremo se me la sentirò di andare fino a 75, ma in ogni caso sono sempre contento di stare insieme a voi. Bene, e dunque ringrazio Don Emilio e ringrazio voi per tutto questo. Una parola sul titolo: io cerco il tuo volto, e poi un sottotitolo che forse a qualcuno di voi può essere sembrato strano: i volti di Dio nella Bibbia. Dunque, prima il volto al singolare e poi volti al plurale. In realtà, non so, dico una cosa, probabilmente la sapete, l'ultimo libretto che ho scritto, ma questa volta non l'ho scritto con le Deoniane, è vero che ho scritto anche con... ma uno dei più sapienziali e che mi piace molto è un corso che ho fatto a Bose, questa comunità che sapete bene, ha conosciuto e conosce anche Tormenti. Sono stato anche quest'anno a fare un corso sulla libertà, ma ecco, con Kikaion, la casa editrice di Bose, ecco, ho scritto uno dei libretti che mi piace di più perché è maturo, sapienziale, non è speculativo: Il volto, Epifania e mistero. Ecco, e da qui ho preso anche il titolo per i nostri esercizi. Bene, qual è la cosa che volevo dirvi? Che in ebraico non esiste il singolare, il volto non esiste. In ebraico esiste soltanto panim, e im è la desinenza del plurale. Quindi, per dire il volto di Dio è panim Adonai. E questo è bellissimo, lo scopriremo perché. Adesso lo lascio semplicemente così davanti a voi, senza... Però pensate, il volto non ha un singolare. E anche se riflettiamo sul termine greco, in greco volto ha il singolare, nella lingua greca. Sto citando le due lingue nelle quali la Bibbia è stata scritta. L'originale ha il singolare prosopon, Però questo prosopon è composto da pros, che è una particella, una preposizione che significa verso, e poi c'è la radice del verbo vedere, quindi lo sguardo rivolto verso qualcuno, quasi a dire che il volto lo vediamo se noi vediamo qualcun altro, se vediamo chi ci sta di fronte. In fondo pensate a un'esperienza antropologica molto... Io non vedo adesso il mio volto e voi non vedete il vostro. Per vederci dobbiamo guardarci vicendevolmente. In realtà il volto lo scopriamo, anche il nostro volto, lo scopriamo nelle relazioni. E così il volto di Dio. Io parlerò non tanto, ecco, dell'antropologia del volto, parlerò del volto o dei volti di Dio nella Bibbia, perché scopriremo che non è sempre lo stesso il volto di Dio nella Bibbia, o meglio, la nostra percezione, quella che abbiamo del volto di Dio, è completamente diversa, spesso diversa. La domanda che ci facciamo appunto è questa: qual è il volto di Dio? Voi mi direte, beh, noi preti almeno sappiamo un pochino qual è il volto di Dio, ma sapete, se io vi raccontassi la mia esperienza, ma credo anche la vostra, se ci raccontassimo le nostre esperienze, io credo che ci racconteremmo che questo Dio ci ha affascinato, ci ha deluso, ci ha fatto camminare, si è nascosto, ci ha guardato, ha ritirato lo sguardo. Chi è Dio? Come lo abbiamo conosciuto nella vita? Ecco, questo è il nostro tema, un tema affascinante. Dunque rincominciamo da Dio. Ecco, io vorrei partire da qui. Viviamo tutti un momento di crisi, è inutile ripetere quello che sentiamo, avvertiamo. Io rincomincerei da qui. Rincominciamo da Dio, non da noi stessi. Rincominciamo dalla ricerca di Dio. E lasciatemi citare una frase di Benedetto XVI, quando non era ancora Papa, era ancora il Cardinal Ratzinger, in un congresso eucaristico ad Aversa. Disse: la crisi della Chiesa è sempre crisi di Dio. Perché quando manca Dio nella Chiesa, restano soltanto le lotte di potere. E di queste ce n'è abbastanza nel mondo, di questo non c'è bisogno della Chiesa. Ecco, io credo dalla Bibbia, leggendo la Bibbia, nella mia vita non ho fatto altro che questo e non saprei far altro che questo, leggendo la Bibbia dico che la crisi della Chiesa, delle nostre comunità, la crisi delle vocazioni è crisi di Dio. E cioè, Dio è scomparso, il volto di Dio è scomparso. Questo sul titolo. Ovviamente tutto questo io lo vedrò nella Bibbia, perché sono un biblista, ma vedrete, come ha detto già Don Emilio, sarà una lettura sapienziale della Bibbia, non saranno lezioni teoriche. Sarà una lettura sapienziale. E lasciatemi dire anche, ciascuno di noi ha la sua personalità, ciascuno di noi ha il suo linguaggio. Ecco, accettatemi come sono. Io sono nato in una certa epoca, ho vissuto certe esperienze e quello che so dirvi, condividere con voi, non per mostrarvi la strada, non per insegnarvi la parola la insegna solo lui, nessun altro di noi, lo vedremo subito, ma quello che so dirvi con le mie parole, con la mia storia, ecco, quello è quanto posso offrirvi, quanto possiamo offrirci, perché anche voi offrite a me con il vostro volto e con il vostro sguardo. Quindi è nella Bibbia che io cercherò sempre, sempre di portarvi. E faremo un viaggio nella Bibbia, dal Primo al Nuovo Testamento. Prima dicevamo Vecchio Testamento, oggi si parla di Antico Testamento. Il linguaggio ha un suo peso, no? Tra i teologi si va affermando il discorso del Primo Testamento, cioè è il testamento che è stato scritto per primo. È l'unico testamento che aveva Gesù quando annunciava e pregava, pregava con l'unico testamento che c'era, l'Antico Testamento. Dunque, ecco, io faremo un viaggio dal Primo al Nuovo Testamento, quindi è un viaggio, non dirò tutto all'inizio. Dovremo camminare fino alla fine per capire un po' il senso di questo corso. Dovremo camminare fino alla fine. Però questo primo incontro ho pensato di darvi un po' il quadro con un testo dell'Antico e un testo del Nuovo Testamento, un testo del Primo Testamento e un testo del Nuovo Testamento. Ho pensato di fare una sorta di introduzione, di ouverture al corso. Allora, qual è il testo che vi propongo, i testi meglio che vi propongo quest'oggi? Uno del Primo e uno del Nuovo. Il Primo Testamento vi propongo saranno testi conosciuti, che tutti noi conosciamo, che abbiamo sentito predicato tante volte, però lasciatemi dire, la parola, no, ci sconvolge sempre. Ecco, il primo testo che vi vorrei presentarvi è Genesi al capitolo 18, dal versetto 1, 18, dal versetto 1 fino al versetto 16. Dunque Genesi è l'incontro di Abramo alla quercia di Mamre con i tre personaggi, con questi tre uomini, con il Signore, ecco, alla quercia di Mamre. E poi dall'altra parte vorrei presentarvi anche un incontro, l'incontro di due donne, Marta e Maria, con Gesù nella casa dei fratelli tanto amati da Gesù. E quindi vi propongo Luca al capitolo 10, dal versetto 38 al versetto 42. Dunque, due incontri. Perché ho scelto questi due incontri per aprire i nostri esercizi? Perché sapete, noi questi giorni mi pare che siamo qui per dare ospitalità, per ospitare qualcuno, per ospitare Dio che passa, per ospitare Gesù che si ferma nella nostra casa. E dunque dobbiamo un po' metterci nella condizione sia di Abramo, ecco, sia di Marta e Maria. Allora ho pensato di metterli assieme, tra l'altro non sono neanche io che li ho messi assieme, è la liturgia, quando c'è la festa di Marta, Maria e Lazzaro, la liturgia ci pone insieme questi due testi, e siccome sono molto suggestivi ho detto, bene, anche noi ospitiamo qualcuno questi giorni. E dunque, ebbene, che ci domandiamo cosa significa ospitare questo qualcuno. Bene, incominciamo dal primo. Incominciamo cioè dalla Genesi. Genesi 18. Vi faccio notare, voi lo leggerete poi con calma, fino al versetto 16. Io vi faccio soltanto notare alcune cose e voi troverete tante altre e sarò contento. Notate, la prima cosa è eh, Al versetto 1 il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre. Poi Abramo alza gli occhi, notate, e vede tre uomini. Quindi il Signore apparve ad Abramo, poi alza gli occhi e vede tre uomini. Appena vede questi tre uomini, Abramo si rivolge a loro e dice: mio Signore, dunque al singolare, mio Signore, se ho trovato grazia ai suoi occhi. Quelli risposero, un po' più in là, quelli risposero: fa come hai detto. E poi, se andate avanti, di nuovo trovate questo gioco tra singolare e plurale. C'è sempre il Signore che dice ad Abramo, a volte sono i tre uomini che parlano. Dunque, c'è questo gioco tra singolare e plurale. Voi sapete che i padri della Chiesa hanno visto in questi tre personaggi la Trinità, una raffigurazione della Trinità, e poi c'è quel bellissimo dipinto, quella stupenda icona, meglio, di Andrei Rublev. Ecco che tutti la conosciamo ed è una meraviglia. Però ovviamente questa raffigurazione della Trinità è un'interpretazione suggestiva, però non è la prima che il testo propone. Lasciatemi dire che la prima che il testo propone forse è proprio questa. Dio chi è? E come si presenta alla nostra vita? Si presenta come il Signore? Si presenta per mezzo di uomini che vengono a visitarci? Si presenta attraverso l'ospite? Cioè, facciamoci una domanda. Non può questo testo dirci che Dio facciamo fatica a riconoscerlo? Facciamo fatica a definirlo, facciamo fatica a inquadrarlo nel suo volto, il volto di Dio. È questo o è quello? È quello che abbiamo conosciuto, il volto di Dio, all'inizio del nostro cammino, quando abbiamo detto il nostro eccomi, quando ci siamo messi alla sequela? Oppure a quello che abbiamo conosciuto dopo, nella sofferenza, nel tormento, nella fatica, o anche nel peccato? Qual è il volto di Dio? Oggi è questo e domani è un altro? Oppure è l'uno e l'altro contemporaneamente? Noi, perdonatemi, farò spesso riferimento a noi, ma prendetela come se fosse la mia storia. Noi uomini religiosi siamo propensi a parlare come se Dio lo conoscessimo. Ma dobbiamo partire dal fatto che qualunque cosa l'uomo dice di Dio, è l'uomo che lo dice. Anche quando la Bibbia ci parla di Dio, è l'uomo che lo dice. E cioè, vorrei dirvi, e qui entro un po' in quello che Don Emilio diceva questa mattina, che Dio non è ciò che diciamo di Lui. Dio è oltre ciò che noi diciamo di Lui. E questo ci fa umili. Questo significa che Dio è sempre oltre il perimetro delle nostre rappresentazioni e delle nostre conclusioni. Non riusciremo mai ad integrare il volto di Dio, il pensiero di Dio, perché Dio è il Santo. Nella Bibbia ebraica non ci sono santi, solo uno è santo, Dio. Solo Dio è santo, direi anche in quella cristiana. Un giorno parlerò della santità, però è l'inaccessibile. Quante volte abbiamo pensato di difendere Dio e invece volevamo difendere noi stessi. Quante volte si è verificato nella storia della Chiesa, ecco, che si voleva difendere Dio, ma in fondo difendendo Dio si difendevano certi interessi e le rappresentazioni di Dio. Ecco, abbiamo lottato per difendere noi stessi. Occorrerebbe che noi tutti ci convertissimo, sapete a cosa? Dico qualcosa di forte. Come Abramo, ci convertissimo a considerare Dio come uno straniero che viene a trovarci, come un pellegrino. E Abramo, prostrandosi a terra, ecco, prostrandosi a terra in segno di omaggio, perché l'ospite, lo straniero, era sacro, e dunque, ecco, in segno di omaggio, Abramo si prostra e dice: Signore, non passare senza fermarti, non passare senza fermarti. Dunque, dovremmo riscoprire come Abramo che Dio non ci rassomiglia, che Dio è altro. Perdonatemi, andrò oltre, vi ho detto, ma all'inizio vorrei portarvi qui, sapete, perché la nostra tentazione è di dire che noi Dio lo conosciamo, è altro se lo conosciamo. Invece Dio è altro da me. Dio è Panim, il volto di Dio, Panim, è questo ed è quello. Il Dio che noi cerchiamo a volte è il Dio che ci rassomigli, sapete perché? Perché le persone che ci rassomigliano, le persone che in fondo con cui avvertiamo una comunione psichica, queste persone ci gratificano. Ci gratificano, però non sono queste le persone che ci arricchiscono. Ci arricchisce l'altro, chi è diverso da noi. Una comunione che è comunione solo psichica produce mostri, e talvolta lo sappiamo bene cosa significa porre alla base di un rapporto una comunione puramente psichica. Puramente, dico, non a caso si parla appunto di spirito, di comunione spirituale. Dunque è l'estraneo che ci arricchisce, è l'altro. Vediamo se non possiamo dire le stesse cose passando al secondo racconto, e cioè a quello del Nuovo Testamento, a Marta e Maria. E passo appunto al capitolo 10 del Vangelo di Luca, come vi ho detto. Pensate a quanti stereotipi, proprio perché pensiamo che Dio lo conosciamo, a quanti stereotipi abbiamo detto sul modello o sul modello di Marta e Maria. Per secoli Marta è stata identificata con la vita attiva e Maria è stata identificata con la vita contemplativa. E siccome noi, dico noi tutti, siamo esseri perennemente in competizione, abbiamo fatto dire a questo brano che la vita attiva e la vita contemplativa sono in competizione e che è più importante la vita contemplativa della vita attiva. Per quanto tempo questo stereotipo, che ha una certa verosimiglianza, adesso non entro qui, no, non siamo in un corso di... ha una certa verosimiglianza, però non è questo l'intenzione di questo testo. Non è mettere la supremazia della vita contemplativa sulla vita attiva, tant'è vero che Gesù insomma viveva ambedue, le viveva in maniera direi molto, molto evidente. Allora lasciatemi ancora dire, quante volte cerchiamo di costringere Gesù e il Dio di Gesù dentro certi schemi? Quante volte cerchiamo di catturare il volto di Gesù e il volto del Dio di Gesù dentro certi modelli di pensiero, certi schemi di pensiero, o perché sono consoni alle mode del tempo, o perché servono a noi per attestare alcune tesi in cui noi crediamo. E qui ritorno a quello che dicevamo, e cioè quando parliamo di Dio dobbiamo avere sempre l'umiltà di dire: questa è la mia percezione. Ma dipende, se interrogate un uomo vi parlerà di Dio in un certo, in una certa maniera, se interrogate un altro. Diceva un teologo: ci sono certe bestemmie che davanti a Dio valgono molto di più di tanti alleluia di uomini ben pensanti. Ci sono bestemmie di uomini disperati. Andate a chiedere a un uomo disperato chi è Dio. Mi parlava ieri al telefono una suora che conosco, che andava a trovare in famiglia i parenti, e uno di questi parenti ha un tumore, sta morendo, e diceva proprio questo, diceva le bestemmie di questo uomo contro Dio perché proprio lui, e così via. Ci sono bestemmie di uomini disperati che davanti a Dio valgono molto più di tanti alleluia di uomini ben pensanti. Questo per dire, vedete, che dovremmo tornare più che imporre degli schemi alla parola di Dio e a testi biblici. Ecco, dovremmo tornare a metterci tutti in ascolto. E allora lasciatemi dire due cose che sono in questo brano, e due verità molto semplici, che mi sembrano che nessuno di noi può negarle, perché mi pare che il testo ci parli. La prima è questa: mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo ospitò. Notate, Luca ci tiene a dire che Gesù è in cammino, mentre erano in cammino. Ci tiene perché? Perché i discepoli hanno rifiutato il cammino di Gesù. Gesù va a Gerusalemme, siamo al capitolo 10. Al capitolo 9, versetto 51, Gesù chiaramente volge lo sguardo a Gerusalemme e va a Gerusalemme, con tutte le conseguenze dei discepoli che non vogliono, di Pietro che si oppone a questo cammino a Gerusalemme. Ed è interessante che mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo ospitò. Una cosa ordinaria, non è straordinaria ospitare un amico che sta in viaggio, vero? Non è straordinario, chi di noi non lo farebbe? Quindi è ordinario, ma è proprio qui il punto, e cioè le certezze che fecondano il volto di Dio, il volto di Dio lo si conosce dalle cose ordinarie. E cioè, dico di più, non sono le certezze plateali quelle che fecondano, non è la verità gridata quella che converte. La verità gridata sui giornali, sulle piattaforme web, tutto necessario, tutte noi li utilizziamo, è tutto importante, diciamo, più che necessario, è tutto importante, ma non è quella, non è lì. Le certezze che fecondano, che ci fanno incontrare il volto di Dio, sapete quali sono? Sono il bicchiere d'acqua che diamo all'assetato, la spalla che offriamo a chi è stanco, la parola di conforto che rivolgiamo a chi è provato. Ecco, voglio dire che dobbiamo reimparare a incontrare il volto di Dio nell'abbecedario dei bisogni umani. Lì dobbiamo incontrare il volto di Dio. Dobbiamo reimparare l'abbecedario dei bisogni dell'uomo per essere veramente certi che incontriamo il volto di Dio. Dobbiamo reimparare, cioè, a vivere il nostro incontro con Dio nel granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, nel chicco di grano che cade in terra e muore, nel tesoro nascosto nel campo. Ecco, è lì, perché non esiste una storia sacra e una storia profana, non esistono due storie, ne esiste una sola, la storia dell'uomo. E questo mi sembra l'aspetto fondamentale. Nella storia dell'uomo, nella sua ordinarietà, noi incontriamo il volto di Dio. Una donna di nome Marta lo ospitò. Ecco, una donna di nome Marta lo ospitò. Semplice, è un evento. Questa è la prima verità. C'è una seconda verità in questo brano. La seconda verità è data dal fatto che Maria, che Gesù indica come modello, che Maria stava seduta ai piedi del Signore e ascoltava la sua parola. Notate questo verbo all'imperfetto, era seduta, ascoltava. All'imperfetto indica un ascolto che è reiterato, che è presente, ascoltava la sua parola. Notate anche che non dice ascoltava le sue parole, ascoltava la sua parola al singolare. È importante, perché è la chiave che sorregge la Chiesa, è la chiave che sorregge una comunità, la sua parola. Noi affaccendati e molto spesso faccendieri ci fidiamo più delle nostre parole, ci fidiamo più dei potenti mezzi e crediamo che con i mezzi potenti possiamo raggiungere chiunque. Ricoeur diceva una cosa che mi ha colpito molto. Viviamo in un'epoca, diceva Ricoeur, in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l'atrofia dei fini. C'è una bulimia di mezzi. Tutto quello che vogliamo per predicare, per annunciare, per... e c'è una atrofia di fini. Non sappiamo più dove andiamo, cosa vogliamo. E questo si verifica anche nella Chiesa, anche nelle nostre comunità. Ecco il problema di Marta e la verità. La verità di Maria. E cioè, se non ricominciamo da Dio, se non ricominciamo dalla sua parola, dall'ascolto della sua parola, l'ascolto, non l'annuncio, se non ricominciamo dall'ascolto della sua parola, faremo sempre e comunque risuonare le nostre parole. o le parole di un vescovo tale, di un papa tale, o la sua parola. Certo, Dio manifesta le sue parole in molti mezzi, in molti luoghi, però forse dovremmo ritornare veramente all'ascolto della sua parola, perché è la sua parola che ci garantisce la verità di noi stessi e la verità di chi siamo e di dove andiamo. Ecco, siamo qui per questo. Siamo qui perché vogliamo ospitare qualcuno. Siamo qui perché vogliamo ospitare la sua parola. Ecco, io prego e spero, ecco, che per voi e per me, o per me e per voi, siano questi esercizi, ecco, un momento di verità di noi stessi, di ciò che pensiamo di Dio, di ciò che viviamo di Dio. Ecco, spero che questo momento che viviamo così, l'uno di fronte all'altro, sia veramente un momento fecondo. E lasciatemi allora leggervi, dato che Don Emilio questa mattina parlava di mistica, lasciatemi leggere una preghiera di un mistico. È un anonimo, dunque, è un anonimo, uno di quei mistici che hanno conosciuto il volto di Dio, ma hanno conosciuto anche la notte oscura, ecco, del volto. Bene, ve lo leggo alla fine e ve lo lascio così come pensiero ultimo e forse uno stimolo a creare noi anche la nostra preghiera. Dice così questo mistico: non so ancora chi tu sia, o sublime amante, misterioso amico. Mi sei apparso in mille forme e non ti conosco ancora. Hai camminato davanti a me, hai camminato al mio fianco, hai tenuto le mie mani, ma non ho potuto guardarti in volto. Ci furono istanti in cui, per la durata di un baleno, il tuo volto mi ha illuminato, fugace visione di inafferrabile bellezza. Oh mio Dio, come deve essere bello il tuo volto! Sì, ho visto qualcosa di te, ma quando volli abbracciarti e trattenerti e imprimerti nel mio spirito, tu ti eri già dileguato, come il lampo che accende un guizzo di luce nell'oscurità notturna. Ho bussato ad ogni porta, ma tu non sei uscito con il volto raggiante. Mi sono aggirato attorno alle tue torri come famelico cane, senza fiato ho braccato le tue orme, ma esse si perdevano sempre più lontano. La tua stessa esistenza è per me un enigma oscuro. Nessuna delle tue epifanie mi ha concesso di vederti. Il mio cammino è nell'oscurità della fede. Tu resti il grande straniero, estraneo, incompreso, incomprensibile. Hai celato a me il tuo volto, ma hai sempre tenuto aperte per me le tue braccia, e nelle tue braccia io ho dovuto gettarmi. Ecco, qualcosa che ci dice appunto di come dobbiamo cercare Dio, no? Con la verità che ci viene appunto dalla sua parola.
Grazie. Prego.